Buongiorno e ben ritrovati qui ad un nuovo appuntamento con Teleragione. Dopo gli ultimi massacri compiuti da Israele, anche i più fanatici propagandisti hanno alzato bandiera bianca e così la Palestina è sparita dai radar mediatici. Hanno smesso di difendere l'indifendibile e hanno scelto la strada dell'oblio mediatico. Il consenso intorno a Israele è sceso ai minimi storici e ogni mossa del criminale governo di Netanyahu rischiava di affossarlo ulteriormente. Di qui la strada del silenzio nella speranza che il deficit di memoria a lungo termine e delle masse bovine finisca per sopire l'ondata emotiva di qualche settimana fa. Cerchiamo almeno noi di colmare, questo vuoto. Israele, questa è la prima notizia di oggi, sapeva in anticipo dell'attacco di Hamas. I dubbi sulla genesi del caos. Questo è un articolo di Inside Over. Facciamo subito una doverosa, premessa, vale a dire il fatto che Israele sapesse, non significa assolutamente che Hamas sia in combutta con lo Stato ebraico. Può significare più semplicemente che l'intelligence israeliana aveva precise informazioni derivate da attività di spionaggio e che, per un motivo o per un altro, non ne ha tenuto conto. Cerchiamo di capire per quale motivo non ne avrebbe tenuto conto. Iniziamo con la lettura dell'articolo di Inside Over appena mostrato. Israele sapeva in anticipo dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. A riportare la notizia è Kan, l'emittente pubblica dello Stato ebraico, che avrebbe avuto modo di consultare un'informativa dell'unità 8200, il reparto d'élite di intercettazione dell'intelligence militare. Specializzata in Signal Intelligence, che il 19 settembre avrebbe scoperto che Hamas preparava un'operazione di intrusione nel territorio di Israele e si esercitava alla presa di ostaggi. Il documento descriveva una serie di esercitazioni che le forze d'élite del gruppo terroristico palestinese stavano portando avanti, tra cui esercitazione per raid su città e postazioni militari israeliane e addestramento su come tenere in ostaggio soldati e civili all'interno di Gaza e in quali circostanze avrebbero potuto essere uccisi, ha commentato il Times of Israel. Il documento getta potenzialmente un'ombra sulla versione ufficiale del governo di Benjamin Netanyahu, secondo cui nessuno a Tel Aviv prevedeva l'ampiezza dell'operazione Diluvio Al-Aqsa, sostanziatasi nell'intrusione di circa 3.000 jihadisti in oltre 30 brecce, nell'uccisione di 1.200 persone e nella cattura di oltre 200 ostaggi. Personalmente non sono d'accordo nell'utilizzo del termine jihadisti, è completamente fuori luogo, ma tant'è, sto leggendo un articolo che ha elementi positivi ed altri discutibili, a cui è seguita la durissima reazione israeliana su Gaza, una guerra che ha già causato quasi 40.000 morti, in stragrande maggioranza civili, senza ottenere risultati strategici significativi per Israele, se non quello di consolidare il claudicante governo Netanyahu, che sembrava al capolinea dopo la spaccatura del paese sulla giustizia del 2023. Persa la sua anticrociata anti-iraniana e sulla sfida con Hezbollah, concentrata sulla spinta delle colonizzazioni nel West Bank, dimentica di Gaza, la leadership israeliana ha lasciato accadere con una tragica noncuranza gli eventi del 7 ottobre, prendendo la palla al balzo per una strategia militare più ampia che nulla sembra avere a che fare con la riparazione del torto e dei lutti degli attacchi di Hamas. Cadrebbe, se a questi documenti ne seguissero altri, l'idea del semplice fallimento di intelligence e si aprirebbe la strada di un fallimento politico ancora più ampio nella previsione degli scenari di crisi da parte del governo Netanyahu. Mister Sicurezza diventa il primo attore del caos israeliano e il fatto che dall'unità 8200 dell'Aman arriverebbe la notizia non recepita dal governo può giustificare le dimissioni avvenute ad aprile di Aaron Haliva, direttore dell'intelligence militare israeliana, il quale ha assunto le sue responsabilità laddove la colpa di una strage costata a un massacro a Israele e presa come pretesto per il mattatoio di Gaza forse sono da ricondurre a una politica che non ha saputo o voluto ascoltare. Persa nel pregiudizio di inviolabilità di Israele, tragicamente scomparso il 7 ottobre scorso. Quest'articolo ci sono elementi molto interessanti, molto importanti e analisi e conclusioni che personalmente non condivido perché quello che io penso lo andrò a esporre a breve. Tuttavia, resta il fatto veramente importante che con molta probabilità, anzi con una quasi certezza, Israele aveva avuto informazioni circa l'assalto di Hamas e ha scelto di non tenerne conto. Integriamo questa lettura con alcune riflessioni di Manlio Dinucci espresse all'indomani dei fatti del 7 ottobre. Più precisamente, l'articolo di Dinucci è del 14 ottobre. Andiamo a leggerne alcuni estratti. L'11 settembre del Medio Oriente di Manlio Dinucci. Secondo la versione ufficiale, l'attacco di Hamas ha colto di sorpresa, tra virgolette, Israele. Vi è però una serie di fatti inspiegabili che non rende credibile la versione ufficiale. Com'è possibile che la barriera di Gaza sia stata sfondata con bulldozer senza che nessuno se ne sia accorto? La barriera che circonda Gaza, lunga 64 km, è formata da un muro sotterraneo dotato di sensori per impedire di scavare tunnel e da una recinzione alta 6 metri con sensori, radar, telecamere e sistemi d'arma automatici collegati a un centro di comando ed è presidiata da soldati. Com'è possibile che in quello stesso giorno si stesse svolgendo un festival musicale con migliaia di giovani nel deserto a pochi chilometri da Gaza, in una zona già ritenuta pericolosa perché nel raggio di razzi di Hamas, per di più senza alcuna forza di sicurezza? Domande veramente fondamentali e che gettano una luce inquietante sui fatti del 7 ottobre. Com'è possibile che quando i militanti di Hamas hanno attaccato oltre 20 centri abitati israeliani, uccidendo, secondo le cifre ufficiali, 1.300 persone, non siano immediatamente intervenute con elicotteri le forze speciali israeliane, ritenute tra le migliori al mondo, e siano intervenute solo le forze di polizia? Com'è possibile che il Mossad, ritenuto uno dei più efficienti servizi segreti del mondo, non si sia accorto che Hamas stava preparando l'attacco? In realtà abbiamo visto che l'informazione era arrivata e probabilmente non se ne è tenuto conto. Tutti questi fatti, dice sempre Dinucci, delineano uno scenario simile a quello dell'attacco terroristico a New York e Washington l'11 settembre 2001, quando l'intero sistema statunitense di intelligence e difesa sarebbe stato, tra virgolette, colto di sorpresa dall'attacco di Al-Qaeda. Prove inconfutabili, ufficialmente ignorate o liquidate come complottismo, dimostrano che era stata un'operazione attuata dalla CIA, probabilmente con la partecipazione anche del Mossad, per fare da innesco alla guerra globale al terrorismo, tra virgolette, con l'invasione dell'Afghanistan e dell'Iraq e le successive guerre. Qualcosa di analogo sta avvenendo oggi in Israele, il cui intero sistema di intelligence e difesa sarebbe stato, tra virgolette, colto di sorpresa dall'attacco di Hamas. Il fine strategico dell'operazione è, da un lato, quello di sterminare i palestinesi e impadronirsi dei loro territori. Il comando israeliano ha ordinato l'evacuazione di oltre 1 milione di abitanti, oltre la metà dell'intera popolazione della metà settentrionale di Gaza. Dall'altro, il fine strategico dell'operazione è quello di innescare, mirando all'Iran, una reazione a catena di guerre in un Medio Oriente dove Stati Uniti, Israele e le potenze europee stanno perdendo terreno. E io sono molto, molto d'accordo con le conclusioni, ma anche con le premesse di Manlio Dinucci. Se a questi elementi ci accostiamo la probabile applicazione della direttiva Annibale, il quadro che emerge è tanto sconvolgente quanto da ritenersi veritiero. Israele e la zona di interesse, questa è la seconda notizia di oggi. A Gaza 50.000 morti e dispersi. 7 ottobre, gli avvertimenti ignorati e la direttiva Annibale. Mi accingo a leggere l'ennesimo ottimo articolo di piccole note, integrandolo con un estratto ottenuto seguendo uno dei link proposti all'interno del corpo dell'articolo stesso. Entro alcune settimane, le forze di difesa israeliane completeranno la loro azione offensiva a Rafah, in linea con le restrizioni americane, e lungi dall'infliggere una sconfitta totale ad Hamas, e vorranno. Ah, scusate, entro alcune settimane le forze di difesa israeliane completeranno la loro azione offensiva a Rafah in linea con le restrizioni americane e lungi dall'infliggere una sconfitta totale ad Hamas e vorranno dichiarare la fine della guerra, almeno nella forma attuale, così da ritirarsi da Gaza. Così inizia un articolo di Amos Harel su Haaretz, che aggiunge però che Netanyahu ha altre idee, dovendo alimentare la sua guerra infinita nella speranza di prolungarla almeno fino a novembre, cioè alle elezioni americane, dalle quali spera che esca vincente un candidato a lui più favorevole, probabilmente Trump o comunque un repubblicano. La frizione tra esercito e governo è ormai palese, come da annotazioni di Harel, ma solo il tempo dirà se porterà nuovo. Ad oggi anche l'ultimo tentativo di riportare alla ragione Netanyahu, esperito dalla Casa Bianca, è acqua passata. Biden e i pochi che l'hanno aiutato oramai hanno ammainato bandiera. Così la macelleria continua, nulla importando dei circa 50.000 palestinesi presumibilmente uccisi, sommatoria degli oltre 37.000 morti ufficiali e dei 10.000 che si stima siano ancora sotto le macerie, di cui almeno 15.000 sono bambini. Una macelleria che, se non viene raccontata dai media mainstream israeliani, come annota David Isakharov su Haaretz, che nulla che sulla scia di un meme che ieri è diventato virale, si domanda se Israele sia diventata una grande zona di interesse. Quindi non c'è un racconto nei media israeliani, così come non v'è un racconto sui media occidentali, visto che oramai un po' tutti hanno alzato bandiera bianca perché oramai il governo israeliano è indifendibile. La zona di interesse, ricorda il cronista di Haaretz, è un termine tedesco utilizzato dai nazisti per identificare le 6 miglia quadrate intorno ad Auschwitz, dove vivevano e lavoravano gli ufficiali delle SS, la cui disumanità è stata portata alla ribalta dal regista ebreo Jonathan Glazer nell'omonimo film premiato quest'anno con l'Oscar. Film che racconta l'agiata e tranquilla vita di una famiglia che viveva a ridosso del campo di sterminio al quale il capo della famiglia dedicava le sue cure, nulla importando del fastidioso fumo dei forni crematori, dei pianti e dei lamenti che provenivano da oltre il muro. Fu lo stesso Glazer a dire, al momento della consegna del premio, che la sua pellicola non voleva raccontare solo un tragico passato, ma parlare di quanto sta avvenendo oggi, cioè dell'indifferenza che accompagna il massacro dei palestinesi. Abbiamo detto più volte, oggi si vive come, cioè noi per anni ci siamo chiesti, ma come avessero fatto i tedeschi, come abbiamo fatto i tedeschi ad ignorare quello che avveniva nei campi di sterminio, come abbiamo fatto a vivere senza vedere o far finta di non vedere quel fumo che proveniva dai campi di sterminio. Ebbene, oggi sta accadendo la stessa cosa con i palestinesi. Tutti noi facciamo finta di non vedere il fumo che si alza dalle macerie di Gaza. E la zona di interesse è tornata alla ribalta ieri a commento di una foto virale di un campo di girasoli fiorito in terra di Israele sullo sfondo delle macerie di Gaza, commento sul quale si interpella appunto Isakharov nella sua nota. Non indimenticabile il suo scritto, ma comunque racconta di come la tragedia di Gaza non sia raccontata dai media mainstream israeliani, mentre lo è sui media della destra, nei quali è addirittura esaltata. Quanto a quel 7 ottobre, che ha devastato tanti destini nel sud di Israele, continuano ad emergere nuove che alimentano i già tanti interrogativi. Ai tanti avvertimenti ignorati sull'imminente attacco si somma l'ultimo, rivelato da The Times of Israel, il quale riferisce di come 4 giorni prima dell'attacco le forze che vigilavano su Gaza avessero avvertito i propri superiori che Hamas aveva condotto un'esercitazione del tutto anomala quanto allarmante. Il mistero su quel che è avvenuto quel giorno riguarda anche le vittime dell'attacco. A tale proposito, a luglio dovrebbe essere reso di pubblico dominio l'esito di un'inchiesta svolta dall'esercito israeliano. Riportiamo da Antiwar. Secondo il media israeliano Channel 12 News, il rapporto dell'IDF, che sarà pubblicato a metà luglio, ha rivelato che molte delle vittime sono state causate dal fuoco delle nostre forze contro i nostri stessi civili. Tel Aviv è stata accusata di aver ordinato ai suoi soldati di uccidere gli ostaggi piuttosto che permettere ad Hamas di usarli per negoziare, una politica nota da tempo come la direttiva Annibale. Quindi, molto probabilmente uscirà un'inchiesta dell'IDF che confermerà quanto noi diciamo da tempo, vale a dire che la maggior parte dei morti del 7 ottobre è stato causato dal cosiddetto cosiddetto fuoco Annibale, scusate, fuoco amico determinato dall'applicazione della direttiva Annibale. L'inchiesta dell'IDF sul 7 ottobre sembra evidenziare l'incompetenza piuttosto che l'uccisione intenzionale dei suoi stessi civili. Tuttavia, l'indagine del quotidiano israeliano Inet sulla condotta dell'IDF di quel giorno ha scoperto che Tel Aviv aveva ordinato alle truppe di mettere in pratica la direttiva Annibale, quindi di sparare sia sui miliziani di Hamas che sui prigionieri. Si sa di certo che 14 civili sono stati uccisi in questo modo. Inequivocabile, infatti, il filmato del carro armato che spara contro una casa del kibbutz Be'eri, dove erano asserragliati alcuni miliziani di Hamas con 14 ostaggi. Un episodio agghiacciante che era stato raccontato peraltro da due sopravvissuti. Come si sa, lo ha raccontato la fidanzata, che Ofek Hatun, un ragazzo sfuggito dal massacro del Rave, è stato successivamente ucciso per errore dalle forze israeliane. E qui ho seguito il link e sono andato a leggere che cosa è successo a questa coppia, in particolare al ragazzo ucciso. Scampato all'attacco del rave, rifugiatosi in un bunker, Atun si era diretto in automobile con la sua ragazza Tamar verso nord, mentre i razzi cominciavano a volare sopra di essi, e aveva trovato rifugio presso il kibbutz Alumim. La coppia, continua Arez, ignara che i soldati israeliani avevano già cacciato tutti i terroristi dal kibbutz, bussò freneticamente a diverse porte prima di fare irruzione nella casa di una coppia di anziani che si era rifugiato in una stanza sicura. Avendoli scambiati per terroristi, però gli anziani chiesero aiuto alla sicurezza intervenuta prontamente. Dopo aver fatto evacuare i due residenti, un soldato entrò in casa armato di una pistola, mentre l'altro gli copriva le spalle dalla finestra. Quanto accaduto successivamente non è chiaro, scrive Arez. Secondo un membro della squadra di sicurezza della comunità, Atun e il soldato hanno litigato. Il soldato gli ha sparato più volte, scambiandolo per un terrorista. Tamar, la fidanzata, invece, non menziona il diverbio. Il soldato sparò e basta. Quando è uscita di casa, prosegue Arez, la stessa Tamar è stata colpita allo stomaco dalle forze israeliane. Per fortuna è sopravvissuta. Da notare, scrive Piccole Note, che si è sparato contro una donna disarmata in fuga. Arez aveva già dato conto di un'indagine della polizia israeliana che aveva accertato che un elicottero intervenuto a Rave aveva sparato contro i terroristi e, quanto pare, ha colpito anche alcuni dei convenuti al Rave. Inoltre, che al kibbutz di Be'eri era intervenuto un carro armato che aveva ucciso insieme ai terroristi anche 14 ostaggi, due dei quali bambini, morti insieme ad altri 11 ostaggi. Nell'articolo in cui si dava conto di tale avvenimento, Noa Limone si chiedeva se le forze israeliane in quel fatidico 7 ottobre avessero adottato la controversa direttiva Annibale, che suggerisce di uccidere israeliani presi in ostaggio piuttosto che lasciarli portare via dal nemico. Un'inchiesta di Idiot Aeronaut ha accertato che nell'occasione si è deciso di adottare tale direttiva. Quindi l'anticipazione di Channel 12 parla di decine di civili morti in questo modo. Resta però che Israele non ha alcun interesse a pubblicizzare né l'applicazione della direttiva Annibale né l'uccisione di civili da parte dei suoi soldati. Peraltro, i 1200 israeliani uccisi da Hamas fanno ormai parte della narrazione sottesa all'attuale conflitto. Faranno di tutto per occultare e circoscrivere. Inutile attendersi novità di rilievo, sempre che la pubblicazione del rapporto non sia rimandata alla fine della guerra. Quindi ricapitoliamo tutti questi elementi astenendoci dal dare qualsiasi giudizio. Israele sapeva in anticipo che unità di elite di Hamas si addestravano a fare irruzione da Gaza e a catturare ostaggi. Punto 1. Punto 2. Israele non fa nulla per rinforzare le sue difese, anzi consente che un rave party abbia luogo proprio in una delle zone che potrebbero essere bersaglio dell'attacco. Punto 3. Durante l'attacco i militari applicano la direttiva Annibale, ampliando il numero delle vittime dell'incursione e includendovi civili disarmati. Hamas ha eliminato essenzialmente bersagli armati, civili e non, che erano intervenuti a difesa dell'area. A questi elementi poi bisogna aggiungere la massiccia campagna di disinformazione messa in campo da Israele e dai suoi alleati, volta a demonizzare Hamas e più in generale i palestinesi. Ricordate, abbiamo parlato degli stupri di massa, della decapitazione dei 40 bambini. tutte notizie che poi si sono rivelate essere fake news diffuse ad arte e poi riprese in maniera acritica da tutti i media del mondo, alimentando quel sentimento anti-palestinese che di fatto ha scatenato una risposta emotiva nelle masse al fine di giustificare l'imminente sterminio. Probabilmente questo sterminio era già stato stabilito a monte ed era solo in attesa di un pretesto per essere messo in opera. Esattamente come avvenuto con l'11 settembre. Ricordate Wesley Clark e le sue dichiarazioni a Democracy Now? Ve le ripropongo per l'ennesima volta. Il 2 marzo 2007, in un'intervista di Amy Goodman per Democracy Now!, il generale Wesley Clark, che comandò l'operazione Allied Forces nella guerra del Golfo e fu niente meno che comandante supremo delle forze alleate della NATO dal 97 al 2000, dichiarò che al Pentagono erano pronti a liquidare 7 paesi in 5 anni. Quindi abbiamo un alto ufficiale statunitense durante la guerra nel Golfo e poi è stato comandante supremo delle forze alleate della NATO dal 97 al 2000 e lui ha detto che al Pentagono erano pronti a liquidare 7 paesi in 5 anni. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni durante l'intervista. Quando ho testimoniato davanti al congresso nel 2002, ho detto che se vuoi preoccuparti di uno Stato non dovrebbe essere l'Iraq, ma dovrebbe essere l'Iran. Teniamo bene a mente questa notazione e poi pensiamo ad Israele. Ma questo governo, la nostra amministrazione, voleva preoccuparsi dell'Iraq, non dell'Iran. Sapevo perché, ero passato dal Pentagono subito dopo l'11 settembre, vale a dire circa gio 10 giorni dopo l'11 settembre, ho visitato il Pentagono e ho visto il segretario Rumsfeld e il vice segretario Wolfowitz. Sono sceso al piano di sotto solo per salutare alcune delle persone del Joint Staff che lavoravano per me e uno dei generali mi ha chiamato, ha detto: Signore, deve entrare e parlare con me un secondo. Ho detto: Beh, sei troppo occupato. Disse: No, no. Dice: Abbiamo preso la decisione di entrare in guerra con l'Iraq. Era il 20 settembre o giù di lì. Insomma, parliamo di 9 giorni dopo l'11 settembre. Ho detto: Stiamo andando in guerra con l'Iraq? Perché? Disse l'altro generale. Non lo so. Disse: Immagino che non sappiamo cos'altro fare. Quindi ho detto: Beh, hanno trovato alcune informazioni che collegano Saddam Hussein ad Al-Qaeda. Disse il generale: No, no, dice, non c'è nessuna novità in quella direzione. Hanno appena preso la decisione di andare in guerra con l'Iraq. Ha detto: Immagino che non sappiano cosa fare con i terroristi, ma abbiamo un buon esercito e possiamo abbattere i governi. E ha detto: Immagino che se l'unico strumento che hai è un martello, ogni problema deve sembrarti un chiodo. Così sono tornato a trovarlo qualche settimana dopo e a quel punto stavamo bombardando l'Afghanistan. Ho detto: Stiamo ancora andando in guerra con l'Iraq? E lui disse: Oh, è peggio di così. Si allungò sulla scrivania, prese un pezzo di carta e ha detto: Ho appena preso questo dal piano di sopra, intendendo l'ufficio del segretario alla difesa, Rumsfeld, appunto, oggi. E ha detto: Questo è un promemoria che descrive come elimineremo 7 paesi in 5 anni, a cominciare dall'Iraq e poi Siria, Libano, Libia, Somalia, Sudan e per finire Iran. Ho detto: È classificato? Disse: Sì, signore. Ho detto: Beh, non mostrarmelo. Ebbene, l'ho vista circa un anno fa e gli ho detto: Te lo ricordi? Disse: Signore, non le ho mostrato quel memo, non te l'ho mostrato. Amy Goodman, che era l'intervistatrice, mi dispiace. Come hai detto che si chiamava, riferito al generale che aveva parlato con Wesley Clark, non ti dirò il suo nome, Amy Goodman. Bene, ritorniamo ai paesi, generale Wesley Clark. Bene, si cominciava con l'Iraq, poi si passava alla Siria e al Libano, poi alla Libia, poi alla Somalia e al Sudan e di nuovo all'Iran. Ebbene, ognuno dei paesi citato da Wesley Clark, Iraq, Siria, Libano, Libia, Somalia, Sudan e Iran, è stato poi teatro di un conflitto, di un tentativo di rovesciamento di regime, di destabilizzazione o di embargo. L'impressione è che la guerra al terrorismo, iniziata in Afghanistan all'indomani dell'11 settembre 2001, cioè circa 20 anni fa, sia una delle più grandi bugie del secolo, paragonabile come portata soltanto a quella delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, che giustificò l'attacco statunitense in Iraq nel 2003. Il Gli attentati dell'11 settembre sono stati il pretesto utilizzato dal Pentagono per avviare un programma di riassetto dell'ordine mondiale all'insegna del concetto di guerra preventiva e delle società occidentali nel segno della prevenzione del terrorismo. In pratica, la paura generata dagli attentati ha fatto sì che gli statunitensi accettassero all'estero la ripresa della politica imperiale e sul piano interno un sistema di sorveglianza di massa legittimato dal Patriot Act al fine di scongiurare la nascita di un fronte interno che si opponesse alla guerra. Paragonabile a quello che si costituì durante il conflitto nel Vietnam che ne minò le sorti. Il tutto allo scopo di neutralizzare preventivamente qualsiasi potenziale minaccia all'egemonia statunitense, sia sul fronte esterno che su quello domestico. Tutte queste parti le ho prese da libro che ho scritto 2 anni fa, oramai, Governare con il terrore. Appunto, le strategie utilizzate soprattutto mediaticamente per giustificare all'opinione pubblica scelte politiche potenzialmente disastrose. Quindi, che dire? Clark, tra l'altro, disse nel 2015 che l'ISIS è stata creata dagli amici e alleati degli Stati Uniti in chiave anti-Hezbollah. Questo l'ho tratto da Wikipedia. Ha suscitato scalpore la dichiarazione di Wesley Clark in un'intervista resa alla CNN nel 2015, nella quale il generale ha affermato, senza mezzi termini, che il gruppo terrorista dell'ISIS, Stato Islamico, è stato creato dagli amici e alleati degli Stati Uniti per combattere contro il movimento di resistenza islamica del Libano, Hezbollah. Io direi piuttosto che è stato creato dagli amici e dagli alleati degli Stati Uniti su ordine degli Stati Uniti. Questa è la mia impressione, così come su ordine degli Stati Uniti sono stati creati e protetti i gruppi neonazisti in Ucraina che hanno fatto il lavoro sporco per conto dell'Occidente. E poi aggiungerei che l'ISIS era soprattutto più che anti-Hezbollah, anti-siriana, in quanto è stata utilizzata ampiamente come proxy sul campo per combattere l'esercito arabo-siriano. E chiaramente Wesley Clark, riguardo agli alleati e agli amici degli Stati Uniti, si riferiva sicuramente ai sauditi e ai qatarioti, e questo farebbe scopa con il contenuto delle mail tra la Clinton e Podesta, che era a capo della sua campagna elettorale, rivelate da WikiLeaks diversi anni or sono. Questo è un articolo della stampa che parla proprio di queste mail trafugate. UFO era la fissa di Podesta e se ne parlava molto in queste mail, tradimenti e terrorismo, le mail che imbarazzano Hillary. WikiLeaks attacca la democratica e difende i messaggi e diffonde i messaggi del suo braccio destro. Andiamo a leggere l'articolo della stampa. L'ultima serie di rivelazioni contiene una mail inviata da Hillary a Podesta nel 2014 per dare suggerimenti a Obama su come combattere l'ISIS, dove accusava Arabia e Qatar di aver creato e finanziato i terroristi. Dobbiamo fare pressione sui loro governi. Un messaggio interno suggerisce di limitare la presenza di Bill, che sarà Clinton, nella campagna perché la sua vita sessuale potrebbe danneggiarla. E, io ricordo appunto che la stessa Clinton ha preso diversi soldini sia dai sauditi che dai qatarioti per la sua campagna elettorale. Quindi, come si suol dire, pecunia non olet. L'idea che mi sono fatto circa i fatti del 7 ottobre è che servisse un pretesto per dare il via ad una campagna militare in cantiere da parecchio tempo, esattamente come è avvenuto con l'11 settembre. In quel caso avevamo l'Iraq, qui in questo caso abbiamo l'Iran. Per arrivare a fare la guerra all'Iran, anche lì serve un pretesto e soprattutto serve spazio. Lo spazio se lo sono preso, al pretesto ci stanno lavorando da un po' di tempo. Al momento l'amministrazione statunitense è riluttante a spingere sull'acceleratore, soprattutto per via dell'elettorato tradizionalmente legato ai palestinesi. Basti ricordare l'ondata di proteste dei mesi scorsi. Credo che la prossima amministrazione, contando su un elettorato tendenzialmente islamofobico, farà di più e meglio per favorire i piani di Israele e degli stessi Stati Uniti, che di Israele sono i protettori e gli sponsor. Quali sarebbero questi piani? Ce lo comunica il generale di riserva dell'esercito israeliano, Yitzhak Brick. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni. Il livello politico e militare che il 7 ottobre ha portato Israele al più grande fallimento e disastro dalla sua fondazione, vuole ripetere il fallimento in modo più grave. L'iniziativa avanzata dal capo di Stato Maggiore e dal ministro della Difesa con l'approvazione di Netanyahu di lanciare un attacco globale contro Hezbollah che ci porterà ad una guerra regionale globale in sei arene e distruggerà Israele. Migliaia di razzi, proiettili e droni verranno lanciati contro di noi ogni giorno. Questa iniziativa è un suicidio collettivo guidato da Netanyahu, Gallant e Halevi, che non hanno più nulla da perdere, quindi scommettono sul destino di Israele e porteranno tutto con sé nell'abisso. Quindi anche in questo caso si vede dove vuole arrivare Israele, probabilmente per conto degli USA. Vuole attaccare il ventre molle dell'alleanza eurasiatica, che vede come principali attori la Russia e la Cina. E utilizza Israele, che è perfetta, armata fino ai denti, protetta appunto dagli Stati Uniti e con in più uno scudo dovuto al senso di colpa mondiale nei confronti dei suoi abitanti. Le condizioni perfette. La terza notizia che voglio dare oggi riguarda sempre il primo ministro israeliano che ha detto domenica al suo gabinetto che c'è stato un drammatico calo nelle consegne di armi da parte degli Stati Uniti. Andiamo a leggere le parole precise di Netanyahu. Qui vediamo il video in cui le ha proferite, leggiamone una traduzione. Circa 4 mesi fa ci fu un drammatico calo nella fornitura di armamenti in arrivo dagli Stati Uniti a Israele. Per settimane abbiamo chiesto ai nostri amici americani di accelerare le spedizioni. Lo abbiamo fatto più e più volte. Dopo mesi senza alcun cambiamento di questa situazione, ho deciso di fargli una pubblica contestazione. Quindi, come possibile vedere, il governo Biden è riluttante ad inviare armi a Netanyahu. Molto probabilmente il prossimo governo repubblicano le manderà più volentieri. Congelerà molto probabilmente il conflitto con la Russia in Ucraina, tanto i risultati che bisognava raggiungere in quello scenario sono stati raggiunti, missione compiuta, e ci si sposterà ad Oriente, verso l'Iran prima e verso il pesce grosso, la Cina, più avanti. Vorrei chiudere la puntata di oggi con un ricordo, uno dei tanti post moralisti del saltimbanco di turno che, siccome ha fatto due soldi ed è passato dalle cantine alla TV, si sente in dovere di fare la predica agli altri. Eccolo qua, Luca Bizzarri. Vedere le immagini dei quattro terroristi torturati, si riferisce ai terroristi catturati dai russi dopo l'operazione al Crocus City Hall, mi fa pensare che lo schifo del regime, della disumanità, è in come tratta i colpevoli. Chi tratta i colpevoli così, prima o poi fa la stessa cosa anche con gli innocenti, diceva Luca Bizzarri all'epoca, in un impeto moralisticheggiante. Insomma, lui è perfetto, lui è il migliore. Chi ce lo testimonia è il fatto che ha fatto due soldi e che va in televisione. All'epoca gli avevo risposto in questo modo, ecco qua. Chissà cosa pensa Bizzarri degli oltre 30.000, oggi siamo arrivati a quasi 50.000 palestinesi massacrati a Gaza per ritorsione rispetto ai fatti del 7 ottobre, e pensare che quelli sono pure innocenti e per circa la metà bambini. Facciamo un bel post di condanna anche nei confronti di Israele. Il bello dei social è che puoi venderti come persona sensibile anche stando seduto sul water col cellulare in mano. All'epoca gli avevo risposto idealmente così. Oggi vorrei aggiungere un carico nella speranza che la prossima volta che si troverà col cellulare in mano in quel posto, per caso non gli esca fuori anche un post contro Israele e come tratta Israele i suoi di prigionieri. Andiamo a leggere la notizia che ho preso da Inside Over, dossier prigionieri di Israele, migliaia di arresti e violenze nella West Bank, la guerra è silenziosa. E andiamo a leggere tutto questo articolo che veramente getta una luce fosca, inquietante, su Israele e su che veniva fino a poco tempo fa definita la più grande democrazia del Medio Oriente, un po' come l'Ucraina ancora oggi qualcuno ha il coraggio di definirla una democrazia. Negli ultimi 10 anni sono state pubblicate tantissime notizie di giovanissimi palestinesi arrestati, torturati e portati in prigione in West Bank. L'ultimo episodio vicino a Ramallah, solo 2 giorni fa, con protagonista un ragazzino di 7 anni. come riporta Al Jazeera. C'è una parte di guerra più silenziosa, lontana dai riflettori puntati su Gaza, eppure la situazione per i palestinesi nella West Bank è quasi altrettanto soffocante. Poi dite da dove vengono fuori gli attacchi nei confronti di Israele? No, noi ci siamo per anni indignati dei massacri nei confronti degli indiani, abbiamo detto che le loro rappresaglie erano giustificate, oggi non riusciamo a fare altrettanto con i palestinesi. Dal 7 ottobre non passa giorno in cui non si registrino numerosi arresti più o meno arbitrari. In questo lembo di terra che coincide con la riva occidentale del fiume Giordano risiedono circa 3 milioni di palestinesi ed è sempre qui che i coloni israeliani, fomentati dal ministro della sicurezza Ben-Gvir, stanno andando all'arrembaggio di terreni per nuovi e illegali insediamenti. La propaganda d'odio del suprematista ebraico si è fatta ancora più feroce con il cosiddetto ordine di emergenza attivato dal Ministero per facilitare il rilascio delle licenze per il porto d'armi. E mentre i coloni imbracciano i fucili che possono comprare a seguito di un colloquio telefonico, l'esercito israeliano, 20 anni dopo la seconda intifada, in questi mesi ha ripreso a bombardare anche la Cisgiordania. Un articolo di The Intercept racconta di almeno 37 raid aerei dell'IDF con droni ed elicotteri da combattimento. Gli attacchi, i primi risalgono a giugno 2003, hanno colpito aree urbane densamente popolate e campi profughi a Jenin, Tulkarem e Nablus, uccidendo almeno 55 palestinesi, secondo le Nazioni Unite, quindi sicuramente non una fonte di parte. Tutto questo non ha fatto altro che soffiare sul fuoco delle tensioni tra ebrei e palestinesi, rendendo a questi ultimi la vita impossibile. Ogni giorno, riporta Haaretz, i coloni israeliani vandalizzano le proprietà palestinesi, portando a rappresaglie e scontri senza fine tra i due popoli. Il tutto avviene nella completa impunità, considerando il fatto che l'esercito israeliano in molti casi ha appoggiato le cause dei coloni, agendo in modo aggressivo e con una forza eccessiva e letale contro i palestinesi. Oltre 7.000 palestinesi arrestati in Cisgiordania. Dall'inizio della guerra ad oggi sono oltre 7.000 i palestinesi arrestati nella West Bank, di cui 457 bambini, un numero enorme che si somma a quello delle persone uccise nei vari scontri. Negli ultimi 12 mesi, come testimonia un recente dossier dell'UNWRA, si sono raggiunti livelli di violenza mai visti prima. Il 2023 è stato l'anno in cui si sono contati più morti in Cisgiordania, da quando le Nazioni Unite hanno iniziato a registrare i dati. Ebbene, sono 521 le vittime palestinesi, di cui 283 rifugiati, 62 dei quali erano bambini, lo ripeto. I rastrellamenti che si verificano in tutta la zona si concentrano più specificatamente nelle zone di Hebron, Nablus, Tulkarem e Qalqiyah, ovvero laddove i cittadini palestinesi sono più numerosi e cercano di resistere maggiormente. Queste retate, spesso arbitrarie, sono state oggetto di inchiesta da parte dello Human Rights Council. La commissione, si legge sul report, ritiene che i soldati israeliani, talvolta insieme a civili, abbiano commesso violazioni dei diritti umani simili a quelle perpetrate nella striscia di Gaza e ancora sono state messe in atto pratiche persecutorie volte ad intimidire i cittadini palestinesi. Ci sono stati casi in cui le vittime sono state spogliate forzatamente in pubblico e sono state sottoposte ad abusi sessuali, fisici e mentali. Qui i soldati premono il grilletto con una facilità inaccettabile perché sanno che tra la guerra di Gaza e il governo di estrema destra al potere non dovranno affrontare alcuna conseguenza. Insomma, seppur meno noto, attualmente anche nella West Bank i diritti umani, più che inalienabili, sembrano diventati invisibili. Al-Mosque Bouyeh, la macelleria nel cuore di Gerusalemme. Nel luglio 2021, come riporta Anadolu Agency, Abu al-Khadib, un palestinese di 43 anni, perde la vita in una sala interrogatori in Al-Mosque Bouyeh, un centro interrogatori israeliani vicino a Gerusalemme, soprannominato il macello per gli orribili interrogatori condotti dai militari israeliani che troppo spesso portano alla morte degli interrogati. Chissà se Bizzarri ci sta ascoltando e che cosa pensa di questo regime criminale su come tratti i prigionieri. Del resto anche gli Stati Uniti a Guantanamo fanno altrettanto e ad Abu Ghraib hanno fatto altrettanto e per questo motivo, per aver svelato questi crimini, Julian Assange sta marcendo in carcere da anni. Dopo la morte di Abdu, un portavoce dell'ONG che si occupa di proteggere i diritti dei prigionieri palestinesi, ha raccontato che la famiglia di Abdu ha evidenziato segni di elettrificazione e violenza sul corpo di Abdu. Il motivo del suo arresto, riportato anche dal Times of Israel, è una generale violazione del trattato. traffico. Al-Moskowiyeh era inizialmente un complesso costruito nella metà del 1800 dalla società palestinese per i russi che si recavano in Terra Santa in pellegrinaggio, da qui il nome russo. Successivamente, con l'occupazione inglese, il complesso venne trasformato in un quartier generale di polizia e centro interrogatori. A settembre del 2018 è stato pubblicato un rapporto dal titolo Ci sono stato, uno studio sulla tortura e il trattamento disumano nel centro di interrogatorio di Al-Moskowiyeh. A pubblicarlo è stato Addamer, l'ONG palestinese che avevamo già incontrato nel precedente articolo di questo dossier. Nella ricerca sono state inserite 138 testimonianze di individui detenuti nel centro di interrogatori tra il 2015 e il 2017. Nel rapporto di Addamer si legge: durante i trasporti dei prigionieri verso Al-Moskowiyeh, gli individui sono stati bendati, 66,3% dei casi, e ammanettati con fascette di plastica, 75% dei casi. Sono spesso picchiati, 42,5% dei casi, e colpiti con le armi dei soldati, 28,8% dei casi. Il report, basandosi sulle interviste dei prigionieri, ha identificato anche i tipi più comuni di tortura praticati dai militari israeliani all'interno di Al-Moskowiyeh: torsioni del corpo a scopo di tortura, percosse, isolamento per giorni senza cibo e acqua, privazione del sonno, minacce a familiari dell'interrogato, tortura mentale con i suoni forti, totale assenza di cure mediche post-tortura. Il prigioniero MB di anni 18, durante il suo interrogatorio, è stato trattenuto per 8 ore al giorno in una posizione di stress e l'interrogatorio è durato per 18 giorni. E tenete conto che spesso la maggior parte di queste persone è detenuta senza un'accusa specifica e molti di loro sono bambini, minorenni. Le testimonianze sono da brividi, si legge ancora: TD è stato interrogato per 7 giorni, durante questo tempo aveva mani e piedi legati, per 7 giorni non gli è stato permesso di andare in bagno, non sono stati risparmiati nemmeno i bambini. Il 45% dei bambini che hanno preso parte all'intervista di Al-Moskowiyeh ha riferito di essere stati picchiati e di aver ricevuto minacce verso membri della propria famiglia. Oggi nei territori occupati della Palestina, di centri come Al-Moskowiyeh, ce ne sono altri 4, alcuni servono da base per gli interrogatori e le torture, altri per la detenzione, e il nuovo Hitler sarebbe Putin. In realtà noi abbiamo la NATO, abbiamo i suoi alleati che sono una vera e propria associazione criminale che va smantellata ad ogni costo se vogliamo sperare di avere un futuro. Se lasciamo mano libera a questi criminali ci trascineranno all'interno del baratro assieme a loro. Per oggi ho finito, come sempre vi rinnovo l'invito a sostenerci, basta una piccola cifra, anche una tantum, 2 euro, 3 euro, 1 euro, 5 euro, siete tanti ad ascoltare questa trasmissione, anche una piccola somma moltiplicata per tutti gli ascoltatori ci consentirebbe di fare passi da giganti nella nostra crescita. E comunque colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che ci stimano, tutti coloro che ci seguono, tutti coloro che ci sostengono, tutti coloro che ci criticano con critiche costruttive e non strumentali, che sono l'elemento migliore per farci migliorare e farci crescere. Appuntamento a domani con una nuova puntata di Teleragione. Grazie a tutti, una buona giornata.